Stai studiando una nuova lingua o conosci qualcuno che lo sta facendo? La 2018 SPS National Languages Competition è aperta fino al 18 novembre. Per maggiori informazioni visita sbs.com.au/nlc18.
Giampiero, siamo alla vigilia di queste elezioni di medio termine, le prime elezioni di medio termine dell'amministrazione Trump, a 2 anni dalla sua elezione a presidente degli Stati Uniti. Una campagna che era iniziata sommessa, poi si è accesa anche per dei fatti di cronaca abbastanza gravi. E negli ultimi giorni, nell'ultima settimana, il presidente si è speso molto ed è sceso in campo democratico, addirittura il suo predecessore, il presidente Barack Obama. Ma quali sono le ultime notizie? Cosa sta succedendo? Come ci stiamo avvicinando a questa data?
È stata una campagna lunga e aspra, a tratti anche cattiva, una campagna in cui il presidente Donald Trump si è speso molto, e molto si è speso il suo predecessore Barack Obama, che è in fondo l'unico vero leader democratico spendibile, riconoscibile a livello nazionale, in attesa che, magari anche dal voto di martedì, dal voto di domani, escano potenziali candidati democratici per USA 2020. L'ultimo sondaggio prima del voto lo hanno pubblicato Washington Post e ABC News. L'ultimo sondaggio dà i democratici avanti di 7 punti sui repubblicani, la metà del vantaggio che i democratici avevano ad agosto, considerevolmente meno del vantaggio che avevano un mese fa, segno che il furibondo impegno di Donald Trump, costellato da 6.420 bugie, il calcolo è del Washington Post, gliene lasciamo la responsabilità, ha ottenuto qualche risultato. Però i pronostici dicono che, nonostante la forchetta fra i due partiti si sia ridotta, i democratici dovrebbero riprendere il controllo della Camera. Nate Silver, il mago delle previsioni, il guru delle elezioni americane, dice che hanno 7 probabilità su 8 di riuscirci, e i repubblicani dovrebbero mantenere il controllo del Senato. In questo caso le chance dalla loro sono 6-1. Quindi avremo un riequilibrio dei poteri nel Congresso tra democratici e repubblicani, ma una sconfitta solo parziale del partito del presidente, che vive il presidente questa vigilia come la vigilia di un referendum sul suo operato, perché è vero che non si vota per il presidente, si vota, lo ricordiamo, per rinnovare tutta la Camera, 435 seggi, e un terzo del Senato, 33 seggi su 100, poi si vota per decine di governatori, una miriade di assemblee locali, di referendum locali. Però il risultato sarà letto come un'approvazione o meno dell'operato del presidente nei suoi primi 2 anni alla Casa Bianca, e Trump non si è tirato indietro di fronte a questa prospettiva. Lo ha fatto, com'è nel suo stile, rendendo ancora più aspra e più cattiva una campagna che già del suo lo era, con candidati che si insultano, che si insultavano a New York, che si lanciavano epiteti in Georgia, disposti a spendere somme record per questa competizione e il voto di midterm più caro nella storia degli Stati Uniti. In qualche caso Trump è stato accolto bene e il sostegno del presidente è stato apprezzato, in qualche altro caso, si cita un episodio in Texas ad esempio, il presidente è stato avvertito come un sostenitore scomodo per l'elettorato repubblicano più moderato, e ci sono anche stati episodi di contestazione del presidente, in particolare a Pittsburgh dopo la strage alla sinagoga L'Albero della Vita, la strage antisemita della settimana scorsa. Strage antisemita che è stato uno degli episodi di violenza di destra, che razzista, che hanno marcato tutta la campagna elettorale, a partire dalla scia di lettere bomba rimaste inesplose tra il 23 e il 25 ottobre, e poi appunto l'attacco alla sinagoga. Trump ha replicato a questi episodi con dichiarazioni muscolari, per esempio l'invio di fino a 20.000 soldati alla frontiera con il Messico per intercettare e bloccare una carovana di migranti che non sono ancora arrivati, ci impiegheranno ancora settimane per arrivare, e anche il progetto di eliminare o attenuare lo ius soli che è nella Costituzione. E poi Trump ha usato anche il fronte internazionale per fare campagna, dalla denuncia del trattato INF sui cosiddetti euromissili, che espone l'Europa e il mondo a un rilancio della corsa agli armamenti, fino alla reintroduzione delle sanzioni contro l'Iran, che diventa effettiva proprio in queste ore, ma di cui credo avremo modo di parlare ancora.
Quali sarebbero le implicazioni di una perdita di maggioranza alla Camera Bassa, alla House of Representatives, per l'amministrazione Trump, mantenendo, come dicevi tu, uno scenario abbastanza realistico, mantenendo, dicevo, la maggioranza al Senato? In che modo il suo approccio, usando un termine che hai usato tu, muscolare, potrebbe cambiare nei prossimi due anni, appunto, nel caso non avesse la maggioranza alla Camera?
Non credo che cambierebbe molto, che cambierà molto nell'approccio del Presidente, che è più portato a cercare il confronto e che si esalta nel confronto piuttosto che a cercare il compromesso. Del resto, anche con un congresso 100% schierato dalla sua Camera e Senato, Trump non è riuscito a realizzare molti punti della sua agenda di politica interna. A parte la riforma fiscale, non ha portato a casa la cancellazione della riforma sanitaria di Barack Obama, l'Obamacare, non ha portato a casa la riforma dell'immigrazione e neppure la costruzione del muro al confine con il Messico, che il Congresso non gli ha finanziato, e quindi non ha ottenuto tutto quello che poteva ottenere avendo questa forza politica, la forza della Casa Bianca e la forza del Congresso dalla sua. Ci riuscirà ancora di meno quando il Congresso sarà diviso, probabilmente cercherà, come ha fatto costantemente nella campagna del 2016 e in questa campagna, di alzare i toni dello scontro e punterà sulla divisione più che sull'unione. Non è nel suo DNA unire opposizione e maggioranza, e piuttosto nel suo DNA creare una contrapposizione tra sé e gli altri, tra i suoi sostenitori e i suoi rivali. In questo senso avremo probabilmente altri due anni di confronto non solo verbale, aspro. Potremmo anche avere l'emergere di qualche incrinatura nel campo repubblicano, già ce ne sono i segni, sulla opportunità di riproporre Trump come candidato repubblicano nel 2020. Ma da questo risultato ci separano ancora i risultati del midterm, che conosceremo fra meno di 48 ore, e poi due anni di campagna elettorale.
Giampiero, hai detto che fra i temi trattati da Trump durante questa campagna elettorale e utilizzati anche a fini appunto promozionali ed elettorali ci sono stati quelli di politica estera. Beh, insomma, il fronte probabilmente più caldo in questo momento è quello iraniano. Cosa sta succedendo?
Il fronte iraniano è stato reso caldo dagli annunci di Trump, ma anche dalla coincidenza dell'anniversario, il 4 novembre, della presa degli ostaggi a Teheran nel 1979, che fu il momento saliente di scontro, di contrapposizione tra Stati Uniti e l'Iran. Era l'Iran della rivoluzione Khomeinista, era l'Iran che aveva appena cacciato lo Shah, grande alleato degli Stati Uniti. Questa contrapposizione tra Iran e Stati Uniti era stata superata con una soddisfazione generale della comunità internazionale, degli europei, della Russia, della Cina, con l'accordo raggiunto tra i 5 più 1, cioè le 5 potenze nucleari, i 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, Stati Uniti, Russia, Cina, Gran Bretagna e Francia, più la Germania, l'1, che è il maggiore interlocutore economico dell'Iran, e l'Iran per il controllo, il ridimensionamento e il controllo del programma nucleare civile di Teheran, in modo da garantire che questo programma nucleare civile non potesse preludere a un programma nucleare militare e alla produzione della bomba, alla capacità dell'Iran di dotarsi della bomba atomica. Ebbene, Trump, in modo conseguenziale con quanto aveva annunciato in campagna elettorale, l'anno scorso ha iniziato a mettere in discussione l'accordo, poi ha denunciato l'accordo, ha annunciato che avrebbe reintrodotto le sanzioni anti-iraniane che erano state sospese in virtù dell'accordo, lo ha fatto e adesso ha anche esteso quelle sanzioni americane agli altri paesi, ai paesi che dovessero continuare a fare affari con l'Iran. La domenica di Teheran, e non solo di Teheran, la domenica iraniana è stata costellata di manifestazioni anti-americane. La decisione di Trump mette in discussione non solo la credibilità dei moderati che hanno voluto l'accordo con gli Stati Uniti in Iran e quindi potrebbe favorire un ritorno al potere degli integralisti iraniani, ma mette anche in difficoltà le economie di molti paesi partner degli Stati Uniti. Non pare che questo preoccupi il presidente americano, che dice che otterrà dall'Iran un accordo migliore, dice che è riuscito a costringere a negoziare la Corea del Nord, ci riuscirà senz'altro con l'Iran. C'è un piccolo particolare che non emerge quasi mai nelle dichiarazioni, anzi mai nelle dichiarazioni di Trump, che la Corea del Nord si è messa a negoziare con gli Stati Uniti dopo essersi fatta l'atomica. L'Iran aveva negoziato con gli Stati Uniti senza farsi l'atomica. Se Trump vuole ripercorrere il percorso della Corea del Nord, passeremo attraverso un Iran dotato dell'arma atomica.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.